In realtà l'Eucaristia è una buona novella, è il dono di un amore immenso perché è l'amato che si fa presente in mezzo a noi, per noi, per ciascuno di noi. In questo senso è tanto una buona novella contro la solitudine, e quanto tutti noi abbiamo bisogno di questa buona novella, quanto una buona novella contro il conflitto, per superarlo in maniera non fittizia, ma in maniera giusta, vera, sulla base di un dialogo rispettoso e di una capacità di perdono che può avere soltanto chi si sa perdonato dall'alto, da Dio.
Dal messaggio di voi padri sinodali al termine di questo sinodo si capisce che nel sinodo si è parlato molto degli effetti della secolarizzazione.
Ma sì, nella secolarizzazione indubbiamente si è parlato, se ne sono visti naturalmente i risvolti anche negativi, problematici, soprattutto un diffuso relativismo etico, eccetera. Però si è visto anche che proprio la secolarizzazione costituisce una paradossale sfida positiva, perché crea un bisogno di senso e un bisogno di incontro, di amore, che solo il Vangelo, ed il Vangelo dell'Eucaristia potremmo dire in modo particolare, ci sembra sia in grado di incontrare.
Uno dei problemi centrali sono stati gli abusi della liturgia.
Ma quello che è stato molto bello ed importante, come dice la proposizione seconda, è che il Sinodo ha ribadito con grande forza il valore, la validità, la fecondità del Vaticano II. Quindi tutt'altro che un sinodo, come qualcuno pensava o temeva da qualche parte, quasi di rifiuto del Vaticano II, un sinodo invece di profondo rilancio della primavera del Concilio in tutto il suo valore. Gli abusi, sì, se ne è parlato, anche perché ce ne sono stati. Tra l'altro si è constatato come oggi siano molto di meno, ma che cos'è l'abuso nella liturgia? È ciò che ferisce proprio la verità, la dignità e la bellezza del sacramento.
Il messaggio, rivolgendosi alla fine anche ai divorziati risposati, li invita a mantenere la gioia di essere cattolici. Qualcuno si aspettava qualcosa di più da questo sinodo su questo aspetto?
Ma certamente il sinodo non può cambiare la dottrina, la fede della Chiesa e l'obbedienza a Dio. Quello che però è il tono è molto positivo e bello, cioè far capire, come tante volte mi è capitato anche nell'accompagnamento diretto di situazioni, di persone nel mio ministero sacerdotale e ora episcopale, far capire alle persone divorziate e risposate credenti che non sono fuori della Chiesa, anche se la loro situazione necessita di un cammino di chiarificazione, di purificazione, dove la Chiesa vuole essere loro vicina. Così per esempio andare a messa la domenica per loro resta un'esigenza e un dovere, anche se non poter fare la comunione può attivare dei cammini, direi quasi di purificazione, perché si offre a Dio questa rinuncia cercando di impegnarsi a corrispondere al disegno, al desiderio di Dio sulla propria vita.
Avete voluto inserire una menzione particolare dedicata al caso dei vescovi cinesi?
Certo, perché la loro assenza è risuonata molto di più che la loro presenza. Il fatto che essi non siano venuti perché non è stato loro consentito di venire è stato motivo di grande sofferenza. Che nel mondo ci siano ancora situazioni in cui la libertà religiosa viene in questo modo conculcata, questo ci sembra che sia molto triste, e proprio per questo che esiga una forte sottolineatura, perché l'umanità intera prenda coscienza che lo spazio e la possibilità dell'incontro e del dialogo c'è per tutti, nella misura in cui si rispetta la dignità e la libertà di ciascuno, a cominciare dalla libertà di coscienza, dalla libertà religiosa.